Il cloud computing non è né buono né cattivo. L'importante è che ci sia trasparenza e consapevolezza da parte degli utenti dei limiti di quel sistema nel momento in cui lo utilizzano o scelgono di utilizzarlo. Ulteriore problema è quello legato alla collocazione del dato. Ne abbiamo parlato poc'anzi. La posizione di quel dato condiziona le modalità con le quali io posso arrivare a gestirlo o posso pretendere che i miei diritti vengano tutelati. L'aggregazione è quello di cui si parlava prima. E l'associazione di diversi database contenenti informazioni che mi riguardano, in alcuni casi senza il mio consenso. La cessione a terzi di quei dati e infine il controllo, quello che il professor Rodotà chiamava l'habeas data. Anche qui parentesi esplicativa per i non giuristi. La citazione di Rodotà, habeas data, fa riferimento all'habeas corpus, che è una facoltà, la libertà personale, cioè la libertà di circolare, di fare quello che si vuole, di non essere incarcerati per debiti, che risale più o meno al 1300 come elaborazione e codificazione. L'habeas data è l'equivalente con i nostri dati, cioè la possibilità di essere padroni, di controllare, di avere la titolarità del dato. Vediamo se sono solo paure mie o se c'è un fondamento. Partiamo dalla consapevolezza. Questo è un articolo del 24 agosto in cui si fa riferimento alla capacità di Android di spiarci. Cosa è successo? Hanno scoperto, alcuni esperti di sicurezza, che c'era un fantastico bug per il quale il comando vocale, che dovrebbe attivarsi solamente quando si dice ok Google oppure ok, partiva in sostanza quando voleva, spesso quando si diceva ok, spesso quando si dicevano frasi che sembravano essere ok, e registrava quelle conversazioni. La cosa interessante qual è? Che quelle conversazioni non restavano sui dispositivi, ma erano anch'esse collocate su cloud. Ovviamente Google ha risolto il bug. Tuttavia, 11 ottobre 2017, non c'è nelle slide perché non ho fatto tempo a inserirlo, Home Mini registra tutto quello che sente a causa del bug, Google risolve. Si è scoperto che anche Home Mini, che è sostanzialmente il dispositivo di condivisione digitale per la casa di Google, aveva lo stesso bug. Registrava e trasmetteva questi dati. Probabilmente una coincidenza. Però il problema resta. Anche qui è la consapevolezza. Io posso anche decidere che non mi importa nulla che Google registri le mie conversazioni e sono padrone di farlo. Il problema è che ci deve essere un'autorità esterna che imponga a Google di dirmelo e di consentirmi di scegliere. Passiamo alla collocazione. I dati che sono riuscito a recuperare, che non sono recentissimi ma sono dell'aprile di quest'anno, contano in Italia 55 data center. I data center cosa sono? Anche qui lo dico malissimo per i tecnici, quindi mi scuserete. Sono delle grosse scatole all'interno delle quali ci sono tutti i dati. Ho visto tecnici perdere i capelli. Ce ne sono 55 in Italia, ma ce ne sono 240 nel Regno Unito. Ce ne sono 184 in Germania, ce ne sono 141 in Francia e 1600 censiti negli Stati Uniti. In tutto il mondo si parla di circa 4111 collocation data center, cioè scatoloni in cui ci sono questi dati. Ora, il fatto che siano così tante le possibilità pone un problema. Perché? Perché il diritto è essenzialmente una potestà statuale, si dice, cioè il diritto, l'ordinamento giuridico è caratterizzato dallo Stato all'interno del quale deve essere fatta rispettare quella regola. A meno che non ci siano accordi internazionali, organizzazioni sovranazionali che hanno ad oggetto più Stati. Questo è un profilo problematico. Ulteriore profilo problematico è il fatto che le regole non sono uguali dappertutto. Perché se le regole fossero uguali dappertutto sarebbe indifferente che il dato fosse archiviato in Nevada piuttosto che in Molise. Ma non è così. Non è così perché paesi che sono a democrazia compiuta, come gli Stati Uniti ad esempio, hanno una regolamentazione in materia di privacy abbastanza fragile. Tenete presente che negli Stati Uniti la privacy è vista come un concetto, in molte parti dell'ordinamento, di carattere commerciale. Dopo il Patriot Act, cioè dopo l'11 settembre, più o meno qualunque agenzia governativa, federale, statuale o locale ha la possibilità in qualche modo di accedere a dati degli utenti per le investigazioni che li riguardano. Da noi non è così. Ad esempio, in Italia è necessaria l'autorizzazione di un magistrato per accedere a determinate categorie di dati, ma altrettanto si può dire di tanti altri ordinamenti. Passiamo all'aggregazione, torniamo qua un attimo indietro e parliamo di Google. Vi ricordate quel pezzo delle condizioni generali che abbiamo letto? Rispetto a quell'attività di Google, cioè all'associazione dei dati, è intervenuto un provvedimento del garante che ha sanzionato la società. Provvedimento prescrittivo nei confronti di Google Inc., Inc. sta per Incorporation, sulla conformità al codice dei trattamenti dei dati personali effettuati ai sensi della nuova privacy policy, 10 luglio 2014. Sul contenuto di questo provvedimento torneremo più avanti quando affronteremo i tentativi di soluzione dei problemi che abbiamo visto. Passiamo alla cessione a terzi. Anche qui, articolo del 26 di luglio, il futuro dei robot è nei dati, non solo nelle pulizie. Allora, vedete ritratto una delle cose che mi ha cambiato la vita quotidiana, cioè i robottini che puliscono casa quando voi non ci siete. Ci sono in platea alcuni colleghi e amici che sanno che mi vanto del fatto di poter tenere la casa più pulita in questo modo. Ha creato scandalo il fatto che iRobot, che è uno dei player più importanti del mercato, è la casa che produce Roomba, che ha dato il nome alla categoria dei prodotti. Moltissimi dicono di avere Roomba, anche se in realtà è un altro modello. Si è parlato del fatto che nelle nuove versioni del software installato su quei robottini fosse prevista la possibilità di archiviare i dati dell'utente per poi venderli a soggetti terzi. iRobot ha smentito, e come vedete l'articolo ha una parentesi update, perché Didei.it, la rivista dalla quale ho tratto l'articolo, quando ci sono degli aggiornamenti poi lo segnala già nel titolo, perché iRobot ha smentito che ci fosse questa possibilità. Tuttavia, in questo momento storico in cui si parla di smart home e di home automation, è un elemento da considerare. Ormai già diversi anni fa sono stati presentati al CIS, una delle fiere più importanti a livello globale di elettronica, dei frigo che analizzano il codice a barre dei prodotti per ricordare agli utenti la scadenza. È una funzionalità sicuramente utile il fatto di sapere che il latte sta marcendo e quindi forse è il caso di utilizzarlo o di buttarlo. Tuttavia si concede in questo modo un patrimonio di informazioni la cui gestione potrebbe essere abbastanza sensibile. Anche qua una banalità per farvi pensare a quanto possa essere vero quello che sto dicendo. È vero che potrebbe non importarmene nulla che una società esterna sappia cosa conserva nel mio frigo, ma se nel mio frigo ci sono dei farmaci che vanno conservati in quel frigo, probabilmente sto dando informazioni anche sul mio stato di salute. Se nel mio frigo c'è il latte, o meglio, il latte materno che do a mio figlio, sto dando informazioni anche sulla mia vita privata. Se nel mio frigo ci sono solo vegetali, sto dicendo che sono vegano e quindi appartengo a quella categoria di persone. Possono essere più o meno sensibili queste informazioni, ma il problema è la scelta. Il controllo, infine. Abbiamo veramente il controllo su quei dati? Probabilmente no. Questo è un articolo del 2015, quindi non recentissimo, ma c'erano casi similari anche in tempi recenti. Google ha perso una serie di dati perché un data center in Belgio è stato colpito da un fulmine. Tutti i tecnici sono straniti perché probabilmente non avevano delle precauzioni banali che io utilizzo in studio per evitare di perdere l'atto di citazione su cui sto lavorando. E i dati sono stati cancellati e quindi alcune persone hanno perso l'accesso ai propri file. Allora, su questo è intervenuto il regolamento nuovo privacy, che prevede la procedura del cosiddetto data breach. Cosa significa? Significa che chi gestisce quei dati avrà l'obbligo dal 25 maggio 2018 di istituzionalizzare una procedura con la quale comunicare, anzi notificare all'autorità di controllo, cioè in Italia il garante privacy, e nell'ipotesi in cui quella perdita abbia causato lesioni dei diritti, comunicare agli interessati che quel dato è stato perso. Ovviamente, attenzione, questo argina il problema ma non lo risolve. Resta il fatto che io devo essere consapevole che quel dato è un dato che devo in qualche maniera tutelare. E la responsabilità resta mia. Cioè, il profilo importante è che in questo caso la responsabilità sulla perdita di quel dato non è di Google, ma è dell'utente. Malgrado Google, evidentemente, non avesse adottato alcune cautele che potevano essere utili. Ad esempio, la ridondanza. Passiamo alle proposte. Il tentativo che mi piace sempre cercare di realizzare quando racconto la mia opinione è quello non solo di distruggere quello che esiste, ma anche di costruire qualcosa, perché altrimenti siamo tutti bravi a criticare, ovviamente. Primo aspetto, la consapevolezza. Su questo in parte il nuovo regolamento interviene. L'obiettivo di base è la chiarezza delle informazioni. Bisogna esprimere nell'informativa di trattamento tutte le informazioni in maniera chiara. Su questo il regolamento è dirompente, perché anche da prima era necessario dare l'informativa, non dal 2003 ma addirittura dal 96, con termini differenti, ma questa necessità c'è sempre stata. Il problema è che adesso si è detto l'informativa deve essere comprensibile. E devo prevedere l'ambito di circolazione dei dati per destinatari. Cosa vuol dire l'ambito di circolazione? Cioè, l'informativa, io devo dirti se quei dati li tratterò solo in Italia o se per esempio saranno trasferiti o comunicati in qualche modo all'estero. E devo anche dirti, nel caso in cui quel paese sia al di fuori dell'Unione Europea, se rispetta l'adeguatezza delle garanzie che devo fornire al trattamento del dato. Quindi non basta che io ti dica quel dato finisce in Tennessee, ma devo anche specificarti se il Tennessee ti offre le stesse garanzie che io sono tenuto a darti trattando quel dato in Italia, cioè meglio, io sarei tenuto a darti se trattassi quel dato solo in Italia e che comunque devo darti a quel punto. Ulteriore possibilità è quella prevista di fornire un'informazione tanto breve quanto estesa. Su questo l'esempio più recente sono i cookies. Allora, chi di voi navigando non ha visto quel pop-up che gli compare, più o meno chiaro, più o meno descrittivo, in cui il gestore del sito informa l'utente che tratterà i suoi dati personali per il tramite di questi biscottini, anche qua i tecnici avranno l'itterizia, che finiscono sul vostro computer. In quel caso, già nel 2008, e poi nel 2014 in maniera molto più estesa, la logica era: non posso dare solo l'informativa estesa, cioè quella completa, perché nessuno le ha mai 5 pagine. Quindi è bene fornire anche un'informativa breve che compare subito nel momento in cui si accede al sito e che dia le informazioni essenziali. Ovviamente deve essere antecedente al consenso. Sembra banale, ma non lo è, soprattutto per quanto riguarda le informative che vengono rese tramite strumenti digitali. Quasi sempre l'informativa in cartaceo è precedente al consenso, in alcuni casi ci sono dei meccanismi particolari per cui lo scroll della pagina consente di proseguire la navigazione e ridare il consenso al trattamento dei cookies, ad esempio. Ora, scorrere la pagina non necessariamente significa aver letto l'informativa, anche se su questo in realtà gli ultimi provvedimenti parlano della necessità di un'azione positiva dell'utente. Ovviamente bisogna leggerla, nel senso che lì una grande parte ce l'abbiamo anche noi. Cioè, quando sul cellulare installate un'app, soprattutto di Android in questo senso, che deve per esempio consigliarvi delle ricette e vi chiede di accedere al vostro microfono, una qualche domandina magari può essere utile farsi. Proseguiamo. Standard, anche qui. Potrebbero costituire la risposta al fatto che ci siano giurisdizioni diverse che trattano quei dati. Qui si è passati da un concetto precedente, che era quello della sede legale o della sede dell'equipment, cioè del server fondamentalmente, al concetto del regolamento che prende come parametro di riferimento la presenza dell'interessato, cioè a seconda di dove si trova l'interessato, io devo fornirgli le garanzie di trattare quei dati in maniera corretta. Questo cosa significa? Significa che anche se la società ha dei server che sono in America, ma offre servizi ai cittadini europei, dovrà rispettare le garanzie del regolamento europeo. è secondo me un primo approccio molto interessante che meriterebbe di essere sviluppato. Sotto questo profilo c'è da dire che al nuovo regolamento europeo che riguarda tutti i paesi parte dell'Unione Europea si sta aggiungendo pian piano il Privacy Shield, che è il nuovo accordo che sostituisce Safe Harbor e che regola i rapporti con gli Stati Uniti, e non è escluso, anzi è auspicabile, che si aggiungano altri tipi di accordi e convenzioni che servano a regolare i rapporti con altri paesi destinatari del trattamento dei dati. Sotto questo profilo c'è da dire peraltro che il regolamento è una base, ma ci sono alcuni paesi che stanno anche andando più avanti. È recente l'approvazione del nuovo codice privacy austriaco che per molti aspetti innalza le garanzie fornite dal regolamento. Non vado nei dettagli perché ho poco tempo, ma sulle slide trovate tutto. Ulteriore aspetto, il consenso preventivo. Anche sull'aggregazione, a mio avviso, la cosa più utile è quella prevista dall'articolo 12 del regolamento, cioè di inserire le finalità di profilazione all'interno dell'informativa, che dovrà adottare un linguaggio semplice e chiaro e nella chiave. Cioè, in molti casi la profilazione era già inserita nell'informativa, ma non si capiva. Il tema è rendere, fare lo sforzo di rendere comprensibile all'utente quello che faccio del dato. Questo è il provvedimento di cui vi parlavo prima, quello che sanziona Google, e che ha previsto che Google dovesse a quel punto acquisire il consenso preventivo degli utenti sia autenticati che non autenticati. Attenzione, perché molte volte utilizzando i servizi di Google noi non siamo autenticati, non partiamo dal nostro account di Gmail ammesso che ce ne sia uno, e nel caso in cui svolga l'incrocio di dati tra tutte le personalità di quelle messe a disposizione e utilizzi cookie e identificativi per finalità di profilazione, che sa anche alla fornitura di pubblicità comportamentale, nonché all'analisi e monitoraggio dei comportamenti degli utenti dei siti web, dovrà informare gli utenti. Sono andato molto veloce perché è scritta testualmente nell'informativa e, come dico, il tempo è agli sgoccioli. Fondamentalmente, cosa ha previsto il garante? Ha previsto che Google possa porre in essere questo tipo di condotta solo chiarendo in maniera precisa e dettagliata all'utente che lo sta facendo e acquisendo il suo consenso. Anche sulla cessione a terzi il problema è il consenso preventivo, e qui vado subito alla soluzione accorciando l'idea che avevo in mente di trattare. Ad oggi è possibile fornire tanto un'informativa all'inizio e una successiva da parte di chi acquisisce quei dati, parliamo di cessione a terzi, quindi io do i dati a un soggetto il quale poi li comunica a un soggetto terzo. Quindi è possibile che l'informativa me la dia sia il soggetto a cui do i dati e poi dopo, in un momento successivo, quello a cui vengono trasferiti, sia la cosiddetta informativa a doppia diretta, cioè il primo soggetto a cui do i dati mi dà un'informativa e mi dice che li comunicherà ad altri e io gli do il consenso. Probabilmente in questo senso lo scenario migliore dal mio punto di vista è che resti in piedi la sola possibilità di informativa sequenziale. Cioè, cosa vuol dire? Nel momento in cui do i dati a Google e poi Google li dà a Amazon, anche se poi non è così, Amazon dovrà ricontattarmi per acquisire il mio consenso. È evidente che questa è una complicazione non indifferente per i player del mercato, ma è anche forse l'unico modo in cui ciascuno di noi potrà essere consapevole del giro che stanno facendo i suoi dati. Ripristina una parte di controllo. Poi anche lì è ovvio che dipende dalla capacità di ciascuno di essere attento. Infine, controllo. Sempre il nuovo regolamento prevede i principi di privacy by design e by default. Ne banalizzo la definizione anche qui per essere chiari. Cioè, si prevede che nel momento in cui si trattano i vostri dati, il soggetto che li tratta debba istituzionalizzare come procedura base, cioè quella di default, quella più tutelante, e progettare gli strumenti che li tratteranno già avendo come obiettivo quello di garantire la privacy dei dati. In questo senso è un momento di svolta. Perché? Perché troppo spesso ci si è seduti su soluzioni default che erano in realtà quelle più vantaggiose per chi quei dati doveva acquisire. Molte volte, adesso io ho un'applicazione sul cellulare che ciclicamente tutte le volte che la apro mi fa ricomparire l'informativa privacy e c'è già il segno di spunti, il flag sul sì, e tutte le volte gli rimetto il no e gli dico ok. Tempo, due giorni, gli ricompare. Non funziona così. Sulla base di questi principi il flag o non ci deve essere o al più deve essere sul no. Pare un dettaglio, ma un dettaglio non è. Qual è il senso di questo tool? Fino ad oggi la logica ha voluto che il controllo sui dati fosse legato alla genesi del dato, cioè quando il dato nasce e viene acquisito. Quindi io conferisco il consenso all'inizio e dopodiché ne perdo le tracce. Il consenso informato deve costituire invece, dal mio punto di vista, un tema trasversale che riguarda anche la vita del dato e la sua morte con la cancellazione. Oggi, forse, si sta cercando di andare in questa direzione. Non è ancora uno scenario, a mio avviso, realistico, ma probabilmente è auspicabile arrivarci. Qui è un po' coperta, ma è una citazione del garante europeo dei dati personali, l'ex garante europeo. Le nostre informazioni personali sono preziose, custodite al sicuro e quando diffondete un'informazione siate cosciente dei vostri diritti. Spazio alle domande e vi ringrazio.